Sales and Butter, il primo podcast che parla solo e unicamente di sales e marketing. Abbiamo oggi qui con noi Giovanni Speranza, vicepresidente di American Express Italia. Come stai?
Ciao Leonardo.
Molto bene.
Io la prima cosa che ti voglio dire, perché io oggi qua sono venuto, visto che sei il vicepresidente di American Express, con un portafoglio pieno di contanti. Io volevo chiederti, non è vero ovviamente, però quando è che non utilizzeremo più i contanti ma solo pagamenti digitali?
Una risposta certa non ce l'ho, però vado un po' a senso vedendo trend recenti, trend post pandemia. Guarda che potrebbe darsi pure che tra 6 mesi, un anno, avere una banconota nel portafoglio è veramente desueto, è veramente roba da non boomer, di più.
C'è questa sfida eterna tra pagamento in contanti e pagamento in digitale. Secondo te per quale motivo?
È una battaglia eterna che alla fine vincerà il cashless, la vinceranno i pagamenti elettronici. Su chi vincerà alla fine non c'è alcun dubbio, che noi magari come Italia siamo semplicemente un tantino dietro rispetto ad altri standard europei e internazionali, ma non c'è dubbio che il futuro è lì. Il futuro è lì perché è matematicamente provato da tutti gli studi, da tutte le analisi possibili e immaginabili, che il cashless significa punti percentuali di PIL in più, significa grande lotta al nero, significa innovazione e digitalizzazione del sistema paese, per cui su chi sarà il vincitore, purtroppo per il contante e per i sostenitori del contante non c'è alcun dubbio. È solo una questione di quando. Tornando alla tua domanda di prima, secondo me è ancora questione di poco, molto poco.
Perfetto, perfetto. E te in particolar modo qual è la prima cosa che hai venduto nella tua vita, visto che qua parliamo di sales?
Guarda, io la prima cosa che ho venduto, mi sa, è stata, ora ti faccio ridere, la tesi di laurea. La tesi di laurea perché ho fatto una bella tesi, di cui ancora oggi vado orgoglioso, sono ingegnere elettronico. Poi me lo chiedi dopo se c'è la domanda che ci fa ingegnere elettronico, American Express a vendere, vabbè, questa è un'altra lunghissima storia. La tesi laurea perché io feci questa bellissima tesi sulla DSL, no?
Come no?
2000, e quindi insomma la larga banda. Ebbi la fortuna anche di avere una sponsorship in Telecom Italia che me la faceva fare. E ritornato poi sul mondo del lavoro, una volta laureato, mi fate servizio militare, capire che fare, e ritornai in Telecom Italia, che nel frattempo si era quasi scordata di me, e dissi: ragazzi, qui voi avete uno dei primi studi seri sulla DSL, su quella che è la reale capacità, su quella che è la reale, come dire, vendibilità, sul marketing che si ci può fare. Per cui voglio dire, sarebbe imbarazzante da parte vostra farvi scappare un'occasione di questo tipo. Per cui non se la fecero scappare. Devo dire poi, insomma, che furono carini perché si erano quasi scordati di me, però sempre per via di sponsorship che mi avevano seguito durante la tesi mi recuperarono, perché io stavo prendendo un'altra strada nel frattempo. Però quella è stata una delle prime cose che ho venduto. E lì ho toccato con mano un'altra cosa importante che conta nelle vendite, che sono le sponsorship e le relazioni.
Non ci dire troppo, andiamo passo dopo passo. Vai. Perché la prossima domanda che ti voglio fare, visto che hai lavorato appunto in Telecom, in Amex, in Accenture, c'è qualcuno o qualcosa che ti ha ispirato nella tua vita per fare questo mestiere?
Di ispirazioni ce ne sono state tante. Allora, io ho cominciato a vendere probabilmente proprio in consulenza, no? Perché la consulenza è fatta in modo che via via che cresci, entri come analyst, poi via via che cresci ti viene cominciato a dare come obiettivo quello di portare, no, un po' di vendite a casa, un po' di commesse a casa. E ero in consulenza, non dico il nome della società di consulenza, perché altrimenti poi il partner a cui faccio riferimento si identifica, ed ero su un progetto internazionale che stava dando a Leonardo una frana. Cioè, io ero capo progetto, gestivo un team internazionale, italo-tedesco in particolare, questa informazione stava andando malissimo. Sta andando male il progetto perché insomma c'erano un po' di difficoltà strutturali, e anche per il fatto che io non stavo ingranando a far funzionare il progetto e a rivendere attività commessa dopo commessa. Per cui una delle persone che mi ha ispirato e che mi ha riempito di schiaffoni, di sani schiaffoni,
che è stato
un partner.
Sono le cose giuste nella vita.
E sono le cose giuste, perché voglio dire, si cresce anche con gli schiaffoni, non solo con gli schiaffoni, perché si cresce anche molto con la fiducia e con le pacche sulle spalle. E quindi questo qui mi ha rinchiuso in una stanza e mi ha detto: non sta funzionando, non funziona il progetto, non hai portato un euro di di commessa e secondo me, per come ti conosco, il tuo principale nemico sei te stesso, perché ti sei probabilmente, giochi troppo in difesa, ti crea difficoltà probabilmente il team misto italo-tedesco, per cui ora devi partire dal presupposto che o cambi quello che c'hai nella testa oppure io cambio te. Quindi poi consulenza, sai, per farti il decommissioning, cioè ci mettono tre minuti, o anche un minuto e mezzo in molti casi. Per cui quello è stato un trigger, un'ispirazione, un trigger, e da lì mi sono rilassato molto di più. Quell'esperienza lì mi ha insegnato a cercare soluzioni concrete, cercare soluzioni applicabili. Quindi quella è stata una delle prime ispirazioni. Poi devo dirti, di ispirazioni ce ne sono tante. In Italia ne ho anche adesso in American Express tantissime. Ho senior manager che sono assolutamente inspiring, perché poi ci sono persone e cose che ti possono ispirare. Ora, non per fare nessuno spottone, però ci sono brand quali American Express, ma in generale ci sono tanti brand che ispirano i manager che lavorano per quelle aziende, in quanto ispirano senso di fiducia, i valori, la scala dei valori di cui devi essere portatore. Esatto, ambizioni di cui devi essere portatore e testimone tu in primis.
Proprio per questo, proprio per l'esperienza che tu hai avuto appunto dentro questa stanza con gli schiaffoni, complimenti e tutto quanto, hai fatto tesoro di tutto questo e secondo te adesso quali sono, dall'alto della tua esperienza, le tre caratteristiche principali che un venditore deve avere?
Ce ne sono diverse, però le tre, me ne chiedi tre, sono... Allora, sicuramente la prima è la preparazione, no? Essere preparati, conoscere le esigenze del cliente di fronte al quale stai è assolutamente fondamentale. C'è stato probabilmente negli ultimi 15 anni il grande boost che ha dato il digital, la grande consapevolezza che ha creato nei consumatori, nei clienti, soprattutto circa quelli che sono i loro bisogni. Oggi i consumatori sono consapevolissimi, grazie al digital, grazie all'online, grazie ai social, sono consapevolissimi di ciò che vogliono, perché si confrontano continuamente e costantemente con le community. E quindi tu, insomma, per rispondere a questa grande consapevolezza di fronte alla quale ti trovi, hai un solo modo, quello di essere preparato. Quindi la preparazione, la prima, maniacale. Poi c'è il networking, le relazioni sono assolutamente importanti perché insomma di relazioni viviamo, siamo umani, dobbiamo vivere di scambi e quindi il networking è assolutamente fondamentale in tutti i contesti, non solo, non è vero il networking vale in Italia, il networking è importante in UK, è importante negli Stati Uniti, è importante ovunque. E il terzo poi è l'empatia. Il senso della anche saper essere ironici, che secondo me quello ti aiuta. Venendo sempre alla buona preparazione, perché la preparazione è imprescindibile.
Preparazione dici del prodotto o in generale la preparazione del mestiere, di quello che fai?
Preparazione è circa l'esigenza del cliente che hai di fronte e
Quindi quello che devi
capire
offrirgli,
il bisogno
diciamo.
innanzitutto e come il tuo prodotto può meglio rispondere a quell'esigenza. E quindi l'empatia, ti dicevo, l'empatia e il senso di ironia ti aiuta a usare lo strumento della preparazione per sincronizzarti con quello che è il linguaggio, anche il sentiment del cliente che hai di fronte. Anche l'ironia è un'arma molto importante. Poi c'è da dire, io sono convinto di una cosa, che spesso hai clienti e hai interlocutori in generale, hai partner su cui l'ironia e l'empatia vince. Però purtroppo ci sono alcuni che non hanno voglia di ironia, non hanno voglia di empatia, che sono seriosi, che sono convinti, no, ne vedi tanti, che stanno facendo il mestiere più importante del mondo, sembra che stiano salvando l'umanità, no? E quindi, insomma, l'empatia, non prendersi l'ironia, saper non prendersi sempre sul serissimo è importante, è prevalente. Trovi anche casi in cui la preparazione è quella che ti fa vincere prima di tutto.
Che consiglio daresti a un giovane che vuole fare della vendita, del marketing il suo lavoro?
Oggi, anno 2023, a un giovane gli raccomanderei una cosa precisissima. Studia bene il digital.
Vero?
Studia bene il digital perché
Esattamente.
oggi, secondo me, ci troviamo di fronte a modelli, di vendita completamente cambiati rispetto a 20 anni fa. Abbiamo assolutamente bisogno di, soprattutto su determinati segmenti, su determinati prodotti, con la loro complessità, su determinati segmenti di clientela, aziendali, segmenti di clientela alti. Abbiamo e avremo, secondo me, sempre bisogno di una persona umana che va a spiegare, va a raccontare, crea quel senso di fiducia, no? E che quindi poi converte e genera la vendita. Però il digital ha sconvolto un po' il mantra dell'approccio al cliente, perché fondamentalmente quelli che sono i tre step fondamentali del funnel di vendita, awareness, considerazione e conversione, oggi si sono mischiati, perché tu puoi essere nello scenario in cui, se, sei nello scenario in cui un cliente, prima di acquistare il tuo prodotto e quindi di dire sì ad un venditore, dice sì ad un venditore grazie al fatto che prima di incontrare il venditore ha visto 100 volte un messaggio display online, 40 volte un video su YouTube, quindi c'è stata una grande attività di awareness e di consideration, quindi è stato intercettato qualche messaggio che lo interessava perché in quel momento era un momento di massima propensione all'acquisto di una carta di credito perché stava pianificando un viaggio. Per cui oggi ci sono i canali, il telefonico, la vendita fisica, il digitale, si sono completamente rimescolati. C'era un bellissimo articolo uscito qualche anno fa, anche lì di una società di consulenza, che parlava dei modelli di vendita ormai non lineari, cioè ormai è
Assolutamente.
tutto lineare. Tu puoi vedere una pubblicità online e converti su un venditore fisico, così come anche un venditore fisico, un venditore umano, scusa, di persona, ti può fare una bella attività di consapevolezza, non acquisti il prodotto in quel momento, però
Però
poi quando ti si verifica l'esigenza e devi fare il viaggio, dici, guarda, la spiegazione di quel venditore mi ha aperto un mondo, mi serve ora e vado online e converto. Quindi il digital, essere esperti di social media management, di performance management sulle campagne digitali è il miglior consiglio che posso dare a un giovane.
quando io ho provato a fare il venditore, quando ero più piccolo, ho fatto 2 giorni perché poi mi hanno seccato subito, avevo l'ansia, l'ansia di vendere, di fare, come mi comporto con questo cliente, che faccio. Io però a te ti vedo tranquillo, ti vedo una persona sorridente, rilassata, serena. Come gestisci? Qual è il tuo segreto per gestire lo stress di questo lavoro?
Cioè, la vendita, è chiaro che c'ha la vendita, una trattativa in generale, i suoi elementi di stress ce l'ha, perché voglio dire, sei legato alla voglia di portare a casa il deal, no? Di portare a casa la trattativa e la vendita. Allora, io, soprattutto se parliamo di trattative un po' più complesse, quando la trattativa va in difficoltà, io quello che faccio sempre, e quindi può essere anche una discussione con un cliente, mi immagino un venditore, no?
Sì.
Il quale si trova in una discussione che si sta mettendo male con l'interlocutore. Allora lì quello che io faccio spesso è fare back to the basic, torniamo ai bisogni e alle esigenze primarie, alle aspettative primarie che cliente potenziale ha e può avere nei miei confronti e quelle che io ho nei confronti del cliente oppure partner. E poi l'altra cosa è, io c'avevo un collega, ho avuto un collega, lui esprimeva questa tesi, che paradossalmente vendere è uno dei mestieri più semplici del mondo, perché ha delle regole fondamentali. E anche qui, come dire, è un esercizio che io faccio spesso, perché effettivamente le vendite hanno una caratteristica, ritornando sempre ai tre step del funnel di vendita. Awareness, tu devi costruire consapevolezza del tuo marchio, poi devi fare consideration, vale a dire devi andare a intercettare e targettizzare i clienti che in quel momento hanno bisogno del tuo prodotto e poi c'è quello della conversion dove tac, li entri con una bella offerta di acquisizione e te lo porti a casa. E tutta questa roba qui, secondo me, funziona basandosi su una legge elementare, che è la legge statistica dei numeri. Tu quante più persone sopra su quante più persone riesci a fare consapevolezza di brand, su quante più persone di quelle riesci a targetizzarle nel momento in cui il tuo prodotto gli serve, nel momento specifico della loro vita, quindi fai targeting, tante più persone porterai giù a convertire. Quindi se lavori bene ciclicamente su tutta questa roba qui, alla fine i risultati arrivano.
E invece per quanto riguarda, tu dicevi appunto, creare consapevolezza del prodotto, ma se di questo prodotto non sei convinto, ti è mai capitato?
Mi è capitato di trovarmi a vendere un prodotto che avevo studiato da poco, nel quale non credevo, totale fallimento, però per andare al principio generale, cioè, secondo me chi vende è innanzitutto testimonial
Di quello che vende, di quello che
del
vende.
brand e del prodotto. Cioè vendere, cioè uno mediamente non vende, cioè il venditore non vende qualcosa, no? Mediamente vende un'idea, vende anche un sogno, vende, come dire, la risposta ad un'aspettativa del cliente di fronte al quale ti trovi. E quindi, se non sei convinto del valore dell'idea che stai portando e con cui vuoi conquistare chi ti è di fronte, alla fine perdi sempre. Nell'altra grande consapevolezza è che tutte le volte che tu fai questo, stai vendendo e fortificando anche un brand, no?
Certo.
E quindi quando sei un bravo venditore, quindi sei convinto, stai fortificando il brand, nell'altro caso invece lo stai indebolendo, per cui insomma meglio fare un passo indietro.
È il marketing che aiuta la vendita o la vendita che aiuta il marketing?
E questa è proprio la Marzullo,
Questa è
veramente
marzulliana,
Marzullo di
cioè, manca i capelli
Fonvasco.
lunghi, questi sono gli autori che mettono queste domande, però io i capelli li sto perdendo, però magari con queste domande me li crescono, non lo so.
Guarda, mi aggancio a quello che ti ho detto nella risposta precedente. Secondo me è sempre il marketing che aiuta le vendite. Perché, ora vabbè, non voglio andare a scomodare Kotler con le 3-4P del prodotto, pricing, promozione e punto vendita. Però alla fine, sai, un ottimo prodotto, no? Posizionato col pricing giusto, sul quale hai fatto una buona promozione, un prodotto che ha un importante posizionamento strategico, che ha un'importante proposizione rispetto al target di riferimento a cui intende parlare. In linea teorica, lo sforzo delle vendite dovrebbe essere
Automatico,
quasi automatico, mentre viceversa, quindi un marketing forte aiuta tanto le vendite. Che le vendite aiuti il marketing ci può stare, però è mediamente un meccanismo poco virtuoso, perché significa che hai di fronte un prodotto un po' debole e quindi insomma quello non è virtuoso, perché insomma ti porti a casa qualche risultato, però di fatto gran valore non lo stai costruendo, per
è
cui
una cosa che magari è un fuoco di paglia, diciamo.
se
In tutto questo però abbiamo parlato ai giovani che vogliono fare questo lavoro, abbiamo parlato di marketing, abbiamo parlato delle grandi società, dei grandi prodotti, ma per Giovanni Speranza cos'è la vendita?
Per me la vendita è capire le esigenze del cliente che ti è davanti, capire le sue aspettative, capire le speranze che ha, capire pure le paure, perché poi sai, andando poi ai sentimenti basici per cui qualcuno acquista qualcosa, sono sempre o speranza di fare qualcosa o la paura di evitare qualcos'altro, no? Se pensi per restare in ambito
Certo.
American Express, noi vendiamo carte di credito e anche assicurazioni. No? La carta di credito è una vendita che è completamente basata sulla speranza: la speranza di viaggiare, la speranza di poter acquistare con carta un abito, poter uscire ad un concerto. Mentre la vendita assicurativa è un po' mediamente basata di più sulla paura. Per cui paura che
Che qualcosa vada male.
Qualcosa, esatto, possa andare male, da cui mi devo proteggere. Per cui, insomma, la comprensione dell'esigenza, delle aspettative, le speranze e la paura è assolutamente uno step fondamentale. Per cui è innanzitutto quello. E poi, intorno a questa comprensione, vendere è costruirci una soluzione che sia sempre più possibile customizzata, tailorizzata su quelle che sono le esigenze e le aspettative del cliente. Cioè, anche qui ti dico, probabilmente fino a, non so, 15-20 anni fa si parlava tanto nel marketing di approccio product centric, no? Centrato sul prodotto, l'azienda mediamente faceva i suoi prodotti, li metteva sul mercato e guidava anche la domanda. Poi c'è stata la fase del customer centric, a dire no, cioè il centro è il cliente con chi è quelle che sono i suoi bisogni più materiali. Ora, secondo me, siamo nella fase dell'experience centric, cioè il cliente si aspetta di essere supportato probabilmente da una visione un po' di parte, no? Da una visione un po' del mondo dei servizi e dei pagamenti, quale è un brand importante come American Express. Però è molto experience centric, secondo me, in tante industrie, perché il cliente si aspetta di essere gestito, accompagnato in quella che è la sua esperienza, la sua aspettativa, di esperienza. Per cui, secondo me, vendere è fare tutto questo, comprendere i bisogni e dare delle belle soluzioni che accompagni i clienti e le loro aspettative di esperienza.
Forse in parte mi ha già risposto, perché ho un'ultima domanda, che riguarda il nostro titolo di questo podcast, che è Sales and Butter. Per noi il Sales and Butter è l'arma vincente in una trattativa. Per te qual è l'elemento vincente che vince più degli altri in una trattativa?
Credere nel brand che si rappresenta, essere maniacalmente preparati, e stabilire un rapporto empatico con il cliente di fronte al quale sei per allinearti anche lì con il suo linguaggio, i suoi filtri mentali e tutta la sua visione, le sue aspettative, i suoi bisogni più profondi. E questo è un mix di queste tre cose.
Giovanni, grazie mille, ci hai raccontato un
Grazie a te.
sacco di belle cose, io ti ringrazio veramente, saluto tutti coloro che sono stati all'ascolto, alla visione del podcast, noi ci vediamo alla prossima, Sales and Butter, mi raccomando iscrivetevi al canale perché noi aspettiamo sempre il vostro segui, vi osserviamo uno per uno chi segue e chi non segue il canale, mi raccomando, ciao Giovanni,
Esatto, vi aspettiamo tutti. Ciao,
vai,
grazie a te,
ciao,
Leonardo.
ciao.